vestiti in fretta perché ho voglia di far festa. Se non importa il trucco e la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare
senza sapere quando, andata senza ritorno. Ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. Volerei da te, da me.
Per un po', la vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbassa i finestrini, voglio il vento in faccia, alza il volume della traccia. Torneremo a casa solo quando il sole sorge. Questa vita ti sconvolge
senza sapere quando, andata senza ritorno. Ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. Volerei da te, da me. Parole restano a metà e più aumenta la distanza tra me e te. Giuro questa volta ti vengo a prendere e senza sapere quando.
Questa è la seconda puntata di una sperimentazione, di una trasmissione che vuole essere informativa sull'Asia. Stiamo un po' testando il format, voglio parlare bene, poi da gennaio cercheremo invece di dare una continuità a questo che per ora è una sperimentazione. Sono notizie sull'Asia e non necessariamente dall'Asia, nel senso che il punto di vista è il nostro, quindi è quello dell'Ovest globale, non c'è niente altro da fare. E le fonti, quelle di questa puntata, poi le avrete più nel dettaglio, ma sono fonti o dell'Ovest sull'Asia o anche a volte invece da fonti asiatiche, ma in lingua inglese, quindi
rivolte all'Occidente.
Quindi diciamo, rivolte all'Occidente. E l'ultima cosa che metto le mani avanti è che chi parla non è necessariamente un'esperta o un esperto d'Asia. Siamo un gruppo che lavora a questa trasmissione. Potete porre domande, lo potete fare per mail scrivendo a ondarossa@ondarossa.info. Potete anche telefonare, ma noi vi risponderemo la prossima volta.
Non è detto che sapremo rispondere, anzi, molto probabilmente no.
E quindi io direi che possiamo cominciare con questa puntata numero 2.
Ah, così, non c'è uno stacco, un jingle. Okay.
Ma non c'è.
Va bene. Allora, sì, questa puntata numero 2 si concentra su il confine tra Cina e Russia, possiamo dire, sintetizzarlo così. E per iniziare, iniziamo ribadendo un concetto, ovvero che la Russia è Asia. Cioè, la Russia si trova in Asia, innanzitutto, culturalmente appare in parte europea, soprattutto per la sua leadership, per il governo e per la sua classe dirigente. Nonostante il 77% del suo territorio si trovi in Asia, però l'80% della popolazione vive nella parte europea. E questa dualità geografica e culturale ha segnato profondamente la storia di questo paese. In questa puntata, quindi, parleremo delle relazioni economiche tra i due giganti, il drago e l'orso, lungo il confine dell'Estremo Oriente, e di come le loro relazioni bilaterali, sia di natura economica che politica, si stiano evolvendo nel contesto geopolitico attuale. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa sappiamo dell'Estremo Oriente russo. Sicuramente sappiamo che c'è una città importante che si chiama Vladivostok, e qui devo dire io mi fermerei, ma invece vi do altri elementi che non sono farina del mio sacco. Forse sappiamo, o forse no, che il Giappone non si trova di fronte alla Cina ma alla Russia, e sappiamo che lassù fa molto freddo, no, anche questo sapevo, in un'area della Russia che generalmente chiamiamo Siberia, però non sappiamo quasi nulla di ciò che si trova al confine nord-orientale tra Russia e Cina. Il confine sino-russo si estende per oltre 4.200 chilometri, che corrisponde circa alla metà della lunghezza di tutta la costa italiana. Nonostante questa vastità, c'è un forte contrasto tra le infrastrutture e lo sviluppo dei due lati del confine. Dalle immagini satellitari che noi abbiamo qui di fronte, voi andatevela a cercare, appare quasi scioccante, perché la Cina, diciamo, appare chiaramente sviluppata, diciamo, mentre il lato russo è vuoto e non sviluppato.
Andiamo comunque a vedere in particolare le relazioni economiche tra Cina e Russia, e partiamo dal dire che gli scambi bilaterali tra Cina e Russia nel 2023 hanno raggiunto 240 miliardi di dollari, che non sono tantissimi rispetto al mondo, perché sono lo 0,75% del commercio globale. Ma bisogna sottolineare che la crescita di questa relazione economica è molto rapida. Infatti nel 23 è aumentata rispetto all'anno precedente del 26%, e rispetto al 2021 gli scambi sono addirittura triplicati. Nel 2020 oltre il 24% delle importazioni russe proveniva dalla Cina. 20 anni prima proveniva dalla Cina in Russia solo il 2% delle importazioni. Nel 2023 le esportazioni cinesi verso la Russia hanno toccato i 111 miliardi di dollari, cioè sono aumentate del 67% rispetto a 2 anni prima, e esportano veicoli, macchinari ed elettronica in maggioranza. Le esportazioni russe verso la Cina sono principalmente, come ci possiamo immaginare, gas e comunque energia, e rappresentano il 5,1% del totale delle importazioni della Cina. Questi dati, che appaiono modesti visti dalla parte cinese, sono invece cruciali per la Russia, che si sta spostando sempre più lontano dai mercati europei. Al Summit BRICS 2024 Putin ha sottolineato che il 95% degli scambi tra Cina e Russia avviene ormai in valute locali, segnando il passo della de-dollarizzazione.
E passiamo a vedere invece il comparto trasporti e infrastrutture, come funziona su questo pezzo di confine. Lo sviluppo delle infrastrutture di collegamento tra Cina e Russia è stato essenziale per il rapido incremento degli scambi bilaterali, sostenuto anche dalla Belt and Road Initiative cinese, anche conosciuta, diciamo, sui media nostrani come Via della Seta. Negli ultimi anni sono stati completati diversi progetti infrastrutturali di rilievo che hanno trasformato il paesaggio commerciale di questa regione. E ora inizierò a leggere una serie di nomi che leggerò malissimo, quindi se qualcuno, insomma, è avvezzo, comunque familiare con queste lingue, mi dispiace. Allora, la prima infrastruttura di rilievo è il ponte autostradale Blagoveshchensk-Eje. Questo è il primo ponte stradale costruito tra Russia e Cina, è lungo circa 1 chilometro e è situato sul fiume Amur. È stato realizzato congiuntamente dai due paesi al costo di miliardi di dollari. Questo ponte ha eliminato tendenzialmente la dipendenza dei trasporti via acqua, che prima erano soggetti alle condizioni climatiche e al blocco causato dal ghiaccio per 4 mesi l'anno. Grazie al ponte ora è possibile il passaggio costante di merci come prodotti agricoli, legname e beni manifatturieri, accelerando il commercio e riducendo i costi logistici. Per facilitare ulteriormente gli scambi sono stati implementati sistemi doganali avanzati e create zone di libero scambio con stazioni di ispezione dedicate. C'è poi... Vai tu.
Una seconda infrastruttura importante di questa zona è il ponte ferroviario, qui le lingue sono sempre un problema, Tonjiang Nizhne Leninskoye. Questo ponte ferroviario è stato finito nel 2021, collega la città di Tonjiang nella provincia cinese di Heilongjiang con appunto Nizhne Leninskoye nella regione autonoma ebraica russa, perché esiste anche questa. E questo questo ponte ferroviario è lungo 2200 metri, la maggior parte è sul lato cinese. Il ponte è stato costruito in 7 anni, dal 14 al 21, può sopportare 21 milioni di tonnellate di carico all'anno ed è quindi cruciale per il commercio. Inoltre il ponte riduce di 809 chilometri la distanza ferroviaria tra la provincia cinese dello Heilongjiang e Mosca, accorciando i tempi di viaggio di 10 ore. Questo progetto è parte integrante della Via della Seta perché collega la rete ferroviaria nord-orientale cinese con la Siberiana russa, rafforzando il collegamento tra i due paesi.
Il ponte stagionale di Barche, durante l'inverno un ponte temporaneo costruito vicino a Eje e Blagovenchensk consente il passaggio di veicoli. Questo ponte è costituito da una serie di barche congelate nel ghiaccio, questa cosa a me sembra quasi fantascienza, e nel ghiaccio del fiume Amur, sempre sopra le quali viene posizionata una strada asfaltata temporanea. Ha una capacità di circa 400.000 veicoli all'anno, offrendo un'alternativa durante i periodi in cui le condizioni climatiche impediscono l'uso del ponte principale.
E ovviamente intorno a queste infrastrutture ci sono delle città che hanno beneficiato di questo sviluppo recente. La prima è una città cinese che si chiama Harbin, famosa per il suo festival delle sculture di ghiaccio, attira visitatori da tutto il mondo con imponenti castelli di ghiaccio e sculture di neve. La troviamo ogni anno anche sui media europei quando il festival apre, ma poi non ne sappiamo più niente. La città ha più di 10 milioni di abitanti, è un importante centro economico e di trasporto nel nord-est della Cina e è importante nei settori della produzione e trasformazione alimentare e della biotecnologia. La sua architettura riflette influenze russe e cinesi. Abbastanza impressionante anche qui, se andate a vedere le foto, proprio per questo mix di immaginari. Queste influenze russe e cinesi che testimoniano la sua storia come stazione della Transiberiana. Harbin ospita istituzioni di prestigio come l'Harbin Institute of Technology, che è famoso per la ricerca aerospaziale, robotica e scienza dei materiali. La rete di trasporti della città, che include ferrovie e un aeroporto internazionale, favorisce il commercio regionale e la connettività.
E poi c'è Vladivostok, come dicevamo prima, situata a soli 500 km da Harbin. Vladivostok è una città di importanza strategica, economica e culturale, ma con una popolazione di meno di 600.000 abitanti, quindi la sproporzione insomma è abbastanza macroscopica. Questo porto è una delle principali porte di accesso per la regione dell'Asia sul Pacifico, supportato da strutture attrezzate con rompighiaccio per operazioni durante tutto l'anno. In qualità di centro amministrativo della regione di Primorsky Krai, la sua economia si basa principalmente sulla costruzione navale, la pesca e la pesca. Vladivostok riveste anche un'importanza militare, essendo la base della flotta del Pacifico russa, un ruolo cruciale fin dalla sua fondazione come avamposto militare nel 1860. La regione di Primorsky Krai, appunto, di cui fa parte, di cui è centro amministrativo Vladivostok, sembra destinata a uno sviluppo congiunto con la Cina. Ci sono infatti progetti per un nuovo porto che supporti la rotta del Mare del Nord, una via di navigazione più breve tra Asia e Europa. Nel giugno 2023 il porto di Vladivostok, pur essendo in territorio russo, è diventato un hub di transito per il commercio domestico per la Cina, aumentando il volume del traffico in container. Per chiarire, questo significa che è diventato simile a un porto nazionale cinese, pur essendo in territorio russo. Nel 2023 il porto ha gestito 89.400 TEU, un incremento del 12% rispetto all'anno precedente. TEU è l'acronimo di 20 Foot Equivalent Unit, ovvero un'unità standard per il volume dei container di trasporto, ma su questa espansione così rapida torneremo fra poco.
Nel frattempo una pausa musicale, visto che di Siberia si parla. Questi sono i Marlene Kunz e la traccia si intitola Siberia. Thank you.
c'era il fuoco vivo sotto la neve. I nostri occhi impauriti nelle stanze gelate al chiaro.
Riprendiamo il discorso da dove più o meno eravamo rimasti, cioè tra i legami economici tra Russia e Cina, per andare a vedere le implicazioni geopolitiche. Questi legami abbiamo visto che sono sostanzialmente fondamentali per entrambi i paesi. L'impegno della Cina per diversificare i propri partner commerciali ha reso la Russia un'alternativa interessante ai mercati occidentali. La Russia è interessante per le sue risorse naturali, visto che l'economia cinese richiede sempre più energia. Le risorse russe aiutano la Cina a rafforzare la propria sicurezza energetica. Il Medio Oriente, come sappiamo, anzi oggi lo sappiamo ancora di più, è sempre più instabile, quindi la Cina volentieri prende energia dalla Russia. La partnership strategica tra Russia e Cina favorisce commercio e investimenti, innanzitutto gli sforzi per ridurre la dipendenza dal dollaro statunitense nel commercio bilaterale proteggono ulteriormente questi legami economici dalle sanzioni occidentali. Secondo punto, hanno sviluppato questi due paesi sistemi alternativi per i trasferimenti di denaro. È stato sviluppato il CIPS cinese e l'SPFS russo, e il fatto di aver sviluppato questi due sistemi alternativi per i trasferimenti riflette l'ambizione di Cina e Russia di essere sempre meno dipendenti dalle piattaforme occidentali. Questa relazione che è in evoluzione aumenta l'influenza della Cina e della Russia nei mercati globali, sia per il commercio che per l'energia.
E poi c'è la cooperazione militare, che anche interessa i rapporti tra questi due paesi, che diciamo hanno legami sempre più stretti anche da questo punto di vista, e effettuano esercitazioni congiunte che dimostrano un allineamento difensivo, diciamo. Nell'Artico il controllo russo della rotta del Mare del Nord è complementare all'iniziativa cinese della Polar Silk Road. Lo scambio tecnologico, i programmi culturali come gli istituti Confucio e la promozione della lingua russa, così come la narrazione mediatica coordinata, rafforzano la comprensione reciproca e la loro unità ideologica, sfidando l'influenza occidentale. A livello regionale poi l'impatto è significativo. Per esempio, stretti fra i due giganti, i paesi dell'Asia centrale bilanciano il potere economico cinese con la leadership russa in ambito di sicurezza, mentre la Mongolia funge un po' da collegamento strategico, come dimostrano progetti come il gasdotto Power of Siberia 2. A livello globale, Cina e Russia hanno posizioni comuni in sede delle Nazioni Unite e si rafforzano l'una con l'altra, spingendo per un mondo multipolare e per contrastare le potenze occidentali, incluso il loro forte sostegno al progetto dei BRICS. I governanti del sud globale appoggiano quindi questo progetto.
Ma vogliamo aggiungere una cosa in più rispetto a quello che abbiamo detto fin qui. Da una parte il corridoio polare, che andremo a vedere, e dall'altra la visione strategica di Putin. La Cina, l'abbiamo detto già più volte, ha fame di energia. La Russia è ricca di risorse e ha fame di flussi di contanti. Un aspetto cruciale di questa dinamica è l'importanza sempre più grande della rotta del Mare del Nord, la Northern Sea Road, ossia quella rotta navigabile artica che è stata resa agibile dal riscaldamento globale, che sta riducendo il ghiaccio marino stagionale e permettendo il trasporto marittimo. Questa rotta accorcia il percorso da Vladivostok ai Paesi Bassi, per fare un esempio, del 40% rispetto a percorrere la rotta attraverso il canale di Suez, che fra l'altro ora ha dei problemi supplementari legati a le guerre in Medio Oriente e all'azione degli UTI.
Pochi sanno però che Putin, questo anche è un fun fact, una notizia che mi ha fatto sorridere, ha un dottorato in scienze economiche conseguito nel 97 all'Istituto Minerario di San Pietroburgo con una tesi intitolata Pianificazione strategica della riproduzione della base di risorse minerarie di una regione in condizioni di formazione di relazioni di mercato. Questo dettaglio offre una prospettiva diversa su Putin come leader, perché diciamo un po' dimostra che Putin è anche un tecnico esperto che ha sempre creduto che l'estrazione delle risorse sia fondamentale per lo sviluppo economico della Russia. Tra l'altro, nel mondo occidentale, cioè nel nostro, si dice che la sua tesi fosse un plagio, ma insomma di questo non abbiamo modo di verificarlo, e forse rientra un po' nella propaganda antiputiniana che in Occidente insomma va per la maggiore, nel bene e nel male.
Ma cosa fa la Russia per controllare l'Artico e la rotta Northern Sea Road? La Russia sta rafforzando questo suo controllo dell'Artico, e lo fa attraverso ricerche scientifiche sempre più ampie, mappatura del fondale marino, raccolta di dati per sostenere le sue pretese territoriali. Ha accresciuto la sua presenza militare costruendo basi, schierando truppe, modernizzando rompighiaccio e sottomarini nucleari. Sta cercando il riconoscimento delle sue pretese territoriali da parte degli organismi internazionali come le Nazioni Unite, e sta negoziando anche con altre nazioni che si affacciano sull'Artico. Se gli riuscirà tutto questo gioco, otterrà 1,7 milioni di chilometri quadrati di territorio che garantiranno alla Russia l'accesso a 17 miliardi di tonnellate di petrolio e a 85 trilioni di metri cubi di gas. La Russia sta investendo anche in infrastrutture sull'Artico come porti, oleodotti, ferrovie, quindi mira a consolidare la sua presenza. Per esempio sta costruendo, o forse ha già finito di costruire, nuovi porti lungo la rotta del Mare del Nord, incluso un grande terminal petrolifero, questi porti e questo terminal sono vicini sia all'Europa che a Vladivostok. Poi abbiamo visto che Vladivostok ora è usato anche come porto locale cinese. Possiamo vedere tante mappe online che mostrano che ci sono da 4 a 7 porti nella zona artica. Non siamo esperte, come abbiamo detto, ma qualche dato ve lo possiamo dare.
E entrando nel merito, il Silver Bay Oil Terminal sulla penisola di Taimyr, che insomma per capirci geograficamente si trova all'altezza del Kazakistan ma sul mare del nord, ha iniziato a funzionare nel 2024 e aumenterà la capacità di esportazione da parte della Russia di petrolio dall'Artico. Situato al di sopra del circolo polare artico, esporterà anche carbone e in futuro gas liquefatto. Fatto. Per quanto riguarda il petrolio, invece, inizialmente gestirà fino a 30 milioni di tonnellate all'anno con piani di espansione fino a 100 milioni di tonnellate. Per contestualizzare, per capirci, 100 milioni di tonnellate corrispondono a circa il 2,2% del commercio globale di petrolio, non poco direi. Il terminal sarà collegato tramite il fiume Enisei, il quinto fiume più lungo al mondo.
Se andiamo più a est, le strutture di Sabetta LNG nel Yamal, che sono gestite da Novatek, sono fondamentali per la strategia di esportazione dei gas naturale liquefatto della Russia. Questa struttura dovrebbe contribuire a dovrebbe rappresentare il 3% della produzione globale di gas liquefatto. Ma se andiamo ancora più a est, c'è la Yakutia. Una grande repubblica russa, è talmente grande che è poco più piccola dell'India, è a nord della Mongolia, a nord della Cina, è ricca di risorse naturali, ci sono diamanti, oro, terre rare, carbone, petrolio, gas, e quindi è fondamentale per l'economia russa. Il fiume Lena, che l'attraversa, collega la regione alla Northern Sea Road. La Yakutia ha una recente crescita industriale che include la Pipeline Power of Siberia, di cui abbiamo parlato poco fa, e che arriva fino a Vladivostok e alla Cina. Per capire di che distanze stiamo parlando di una pipeline che copre una distanza simile a quella che c'è tra Dublino e New York. Si tratta di porti artici chiave come Tixi, che fanno parte di un piano di investimento volto a gestire 30 milioni di tonnellate di carico annuale, nonostante per 8-9 mesi l'anno per ora siano ghiacciati.
Ma possiamo andare ancora più a est, vicino all'Alaska più che all'Europa, dove troviamo il circondario autonomo di Chukotka nel mare di Siberia orientale, dove si trova Pevek, un piccolo centro con 4.000 abitanti che gioca un ruolo fondamentale nel trasporto di materiali come oro, rame e uranio dalle miniere vicine. Infine, la connettività in Russia è sviluppata con la costruzione di nuove pipeline per trasportare petrolio e gas dall'Artico ai mercati in Europa e Asia. Questi oleodotti più che altro vanno verso la Cina anche attraverso la Mongolia, quindi nella direzione opposta. La Russia sta anche espandendo la propria rete ferroviaria nell'Artico, sta modernizzando aeroporti esistenti e costruendone di nuovi e sta stendendo nuovi cavi in fibra ottica per migliorare la connettività internet e telefonica.
E facciamo una seconda pausa musicale con i Subsonica e la loro Glaciazione, che ci sembra parecchio a tema.
Thank you.
E se vi siete persi e persi, questa è Radio Onda Rossa, stiamo parlando di Asia, stiamo parlando del confine tra Russia e Cina, dei rapporti economici, militari, eccetera, eccetera, tra questi due colossi là a Oriente, e adesso parliamo in particolare di innovazione tecnologica, anche perché spesso in Occidente si pensa che lo sviluppo tecnologico della Russia sia finito con la caduta dell'URSS, ma ci sbagliamo. La Russia ha fatto grandi progressi, per esempio nell'estrazione mineraria sull'Artico, nell'estrazione del petrolio, nell'esplorazione del gas naturale liquido, ha tecnologie proprie e collabora con compagnie di altri paesi per migliorare quello che sta facendo. Collabora con Total, con BP, con Exxon e con compagnie cinesi. La Russia inoltre sta espandendo la propria flotta di rompighiaccio per mantenere aperte le rotte di navigazione nell'Artico tutto l'anno. Il ministro dell'industria e del commercio russo ha affermato che per lo sviluppo della rotta del mare del nord la Russia ha previsto di costruire 120 navi entro il 35. Al momento sembra che la Russia possieda la flotta di rompighiaccio più grande del mondo, a circa 60 navi. Gli Stati Uniti, per avere un'idea, che è la seconda, ne hanno 20, la Cina ne ha 3. Inoltre la Russia ha l'unica flotta di rompighiaccio nucleari con un totale di 7 unità, per dire la tecnologia.
Allora ci possiamo interrogare su quali siano le implicazioni di questa superiorità tecnologica e militare della Russia nel nord. La Russia considera la rotta del mare del nord come una propria via interna, di conseguenza richiede alle navi da guerra straniere di fornire un preavviso di 45 giorni e ottenere un permesso espresso dal governo russo prima di attraversare questa rotta. Nel 2023 sono stati effettuati 7 viaggi di navi porta container, di cui 4 provenienti dalla Cina. Sebbene questo sia esiguo, cioè rappresenti più o meno l'1% del commercio globale, rappresenta comunque un incremento del 7,5% rispetto all'anno precedente. Il corridoio del nord, in particolare la rotta del mare del nord, gioca quindi un ruolo significativo nelle relazioni tra Russia e Cina.
La rotta del mare del nord, che è lungo la costa artica della Russia, è una rotta marittima alternativa fondamentale per collegare Asia e Europa. L'abbiamo già detto, questa accorcia la distanza di navigazione tra Cina e Europa del 40% rispetto alle rotte tradizionali attraverso il canale di Suez, e quindi ovviamente fa risparmiare, almeno in potenza, tempo e soldi. La Cina ha sempre più interesse per la Northern Sea Road, e questo è ovviamente in linea con le ambizioni artiche che portano il nome di Polar Silk Road, che è complementare alla via della Cina, alla via della seta cinese. Per la Russia la rotta del mare del nord è una risorsa chiave per i suoi interessi asiatici, monetizza le sue vaste risorse artiche, e in questo dobbiamo tenere presente energie e minerali, facilita le esportazioni verso la Cina. La Cina e la Russia hanno quindi progetti congiunti su cui la Cina investe molto, e un'interdipendenza economica che è, come dire, promossa da questo corridoio.
Tuttavia, diciamo, i rapporti di potere tra questi due paesi sono in continua evoluzione, vista la crescente influenza della Cina nelle infrastrutture artiche. La Russia infatti dipende sempre di più in termini di investimenti e expertise tecnologica dalla Cina, e questa dipendenza potrebbe incrinare l'equilibrio dei rapporti, posizionando potenzialmente la Russia come partner subordinato nella gestione degli affari sull'Artico. Oltre al commercio, la rotta del mare del nord ha anche evidenti implicazioni geopolitiche. Sviluppando questa rotta, la Cina aumenta la sua presenza nell'Artico. Inoltre, la collaborazione sino-russa potrebbe sfidare l'influenza occidentale nell'Artico, creando di fatto un ambiente multipolare. In sintesi, il corridoio del nord è un elemento strategico nelle relazioni sino-russe, che promuove commercio, energia e obiettivi geopolitici, esponendo al contempo le quindi rendendo evidenti le asimmetrie sottostanti alla partnership di questi due paesi. Infatti alla fine la Russia continua a essere un'economia estrattiva e molto più piccola della Cina, mentre la Cina è il trasformatore finale delle risorse russe e quindi crea il valore aggiunto. I beni prodotti in Cina, grazie all'energia russa, vengono poi rivenduti alla Russia, il che sottende una relazione neocoloniale.
La Siria è la Siberia, as usual, è un oil business. Le sanzioni anti-Putin hanno reso difficile, come sappiamo, per la Russia vendere il suo petrolio nei mercati europei. Quindi ora la Russia esporta più petrolio nella regione artica verso la Cina e verso l'India e attira acquirenti asiatici anche con significativi sconti e assumendosi parte dei costi di spedizione che sarebbero più elevati. Non solo la Cina, ma anche l'India hanno beneficiato di questo cambiamento del commercio petrolifero della Russia. Infatti hanno ridotto la loro dipendenza dal Medio Oriente, e magari ci vorrà un'altra trasmissione per parlare dell'impatto del nuovo petrolio a costi più bassi sull'India. La Russia usa la Shadow Fleet, cioè un termine che descrive un gruppo di navi difficili da tracciare e che si ritiene siano coinvolte nel trasporto di petrolio e gas russi, in particolare dalla regione artica. Queste navi sono spesso di proprietà di enti sconosciuti, spesso hanno base in paesi con leggi poco rigide e poca trasparenza. Tuttavia l'uso di una flotta oscura, di una shadow fleet, comporta anche dei rischi in termini di incidenti e sversamenti.
E se la Siberia era una questione di oil business as usual, la reazione dell'Ovest globale a questa rotta siberiana è nothing as usual, quindi nessuna praticamente. I governi dell'Ovest globale sono chiaramente preoccupati degli sviluppi nella rotta siberiana, quindi questo, diciamo, ha portato a grandi conflitti diplomatici fra i paesi che si affacciano sull'Artico, ma come spesso succede l'Ovest globale fa grandi annunci e poche azioni. Gli investimenti cinesi e russi sono guidati dagli stati o da imprese statali e quindi vanno avanti a prescindere dai benefici economici immediati. E invece, ci piaccia o meno, l'economia occidentale è diciamo pienamente capitalistica. Questo significa che lo sviluppo dell'Artico per noi, cioè per l'Occidente, deve essere fatto dal settore privato, ma il settore privato del Global West vede troppe difficoltà legate al clima rigido e alla posizione remota. Le aziende private dell'Ovest globale supportano in parte la Russia nelle loro imprese artiche, ma allo stesso tempo non sono molto interessate alla ricerca di petrolio e gas nell'Artico per diversi motivi. Innanzitutto i costi elevati dovuti al clima difficile e alla posizione remota, il prezzo del petrolio che oscilla e rende difficile giustificare i costi dei progetti artici, le preoccupazioni ambientali che possono causare opposizione pubblica e altri ostacoli normativi e le opportunità alternative. Le aziende infatti occidentali possono trovare opportunità più redditizie e meno rischiose in altre regioni come il Mare del Nord, la Nigeria e il Venezuela.
Facciamo un'ultima pausa musicale e poi ci avviamo alla conclusione. Alma Megretta, La Cina è vicina, anche se in realtà si parlava di Russia in questo momento.
Tua mi guarda strano, non voglio arrendermi. Quando ti incontro i tuoi occhi sorridono a metà, anche se non lo dici sento di sapere già. La Cina è vicina, non è una cartolina.
La Cina è vicina anche alla Russia, come abbiamo visto da questo approfondimento. E adesso, andando in conclusione, andiamo a vedere quali sono con le collaborazioni, ma anche le tensioni tra questi due colossi, tra il dragone e l'orso. E per farlo ripartiamo dalla storia. La Cina legge, inquadra quelli che chiama i trattati ineguali del XIX secolo, che hanno per i quali la Cina ha perso grandi parti del suo territorio a favore della Russia, come un'ingiustizia storica. Infatti nel XIX secolo la Cina perse quella che si chiama Manciuria esterna, che fu assegnata alla Russia a nord del fiume Amur. Sul fiume Amur la Cina oggi sta costruendo tutte le infrastrutture di cui abbiamo parlato sopra, di cui abbiamo parlato prima. In più la Cina controlla, come abbiamo già detto, il porto di Vladivostok e lo gestisce come fosse un suo porto locale. Il fiume Amur è un'importante via navigabile della regione e potrebbe in un ipotetico futuro essere usato dalla Cina come rotta strategica per reclamare territori nella Manciuria esterna, perché il fiume Amur consentirebbe, in caso di guerra tra Cina e Russia, una rapida mobilitazione di truppe e rifornimenti. Per esempio, le tensioni per l'isola grande Ussuri, un territorio conteso lungo sempre il fiume Amur, sono emerse di nuovo nel 2022, quando la Cina ha incluso l'intera isola nelle sue mappe, ignorando gli accordi precedenti.
E la Cina potrebbe avere gioco facile. Abbiamo già visto la disparità demografica lungo il confine, che è assolutamente evidente. La regione dell'estremo est russo conta circa 8 milioni di persone, mentre oltre 100 milioni di cinesi vivono proprio dall'altra parte del confine. I contadini cinesi che si trasferiscono nel Primorsky Krai russo stanno cambiando di fatto l'economia locale. Alcuni analisti infatti ipotizzano che la Cina possa adottare una strategia simile a quella della Russia, dando passaporti alla popolazione nei territori limitrofi al proprio confine, offrendo passaporti cinesi a chi è di etnia cinese. Nel frattempo però Putin, dal canto suo, ha dovuto accettare la gestione commerciale dell'area di Vladivostok, che era anche territorio cinese prima dei cosiddetti trattati ingiusti, utilizzata dalla Cina come porto locale, come abbiamo detto, e, come spiegato già poco fa, oggetto di grandi investimenti di sviluppo cinesi.
Con l'aumento dell'importanza della posizione globale della Russia, per assurdo grazie agli effetti inaspettati delle sanzioni occidentali, cresce però la sua dipendenza dalla Cina, visto che la Russia ha bisogno di fare commercio verso est. Quindi in Russia ci sono preoccupazioni sul fatto che Mosca possa diventare subordinata a Pechino. Questa dipendenza potrebbe favorire una sinicizzazione graduale della Siberia a seguito dell'immigrazione cinese. Anche se il partenariato Russia-Cina sembra solido, queste tensioni potrebbero rimodellare l'influenza e il controllo, in particolare in regioni come la Manciuria esterna, quella appunto che la Cina chiama Manciuria esterna, che era Cina, territorio cinese fino al XIX secolo, e che ora la Cina vorrebbe indietro dalla Russia. E proprio nella Manciuria esterna i progetti economici comuni stanno testando la stabilità di questa leadership. Di questa partnership. La reazione della Russia alle recenti tendenze neocoloniali cinesi in Estremo Oriente è complessa. Cerca di beneficiare degli investimenti cinesi e di rafforzare i legami economici, ma la Russia tenta anche di contrastare queste influenze.
È pur vero, diciamo, che lo stile diplomatico di Cina e Russia generalmente si basa su soluzioni pratiche e sulla collaborazione economica, che fa un po' da priorità. Con il rischio di, diciamo, adottare uno sguardo coloniale, sembrano avere una relazione paludata e calma di stile asiatico, tra mille virgolette, ovvero hanno la capacità di navigare in complesse diatribe storiche come quella per la Manciuria esterna, mantenendo una cooperazione.
C'è anche altro che lega Russia e Cina. Comunque rimane un rimasuglio della storia dell'URSS, che forse potrà sorprendere chi ascolta, accomuna ancora oggi la Cina ex, cioè la Cina comunista, perché lo è ancora, e quello che rimane di rimasugli dell'URSS. Noi pensiamo la Russia come un paese completamente capitalista, ma non lo è, o perlomeno non lo è completamente, rimangono dei legami col passato. Consideriamo la Cina capitalista, ma non lo è un'economia pianificata basata sul socialismo in stile cinese. Come conseguenza, sia gli investimenti cinesi che quelli russi sono anche oggi guidati dallo Stato o da imprese statali, e quindi vanno avanti a prescindere dai benefici economici immediati, e questo è quello che distingue fortemente queste economie da quelle dell'Ovest, perché è probabilmente il motivo per cui Cina e Russia hanno in campi diversi una tecnologia molto più avanzata dell'Ovest, applicata in larga scala al settore industriale. Questo in Cina accade attraverso un sistema di governo chiamato comunismo. In Russia si potrebbe dire che accade attraverso una plutocrazia che gestisce imprese statali legate al passato sovietico, con l'aggiunta della coercizione della società civile. Questo però fa sì che entrambi gli stati abbiano anche una visione comune di cosa uno stato può e non può fare. Abbiano entrambi una società civile debole che non impedisce l'avanzamento industriale e la conseguente distruzione ambientale che ne deriva, e una forte capacità di programmare investimenti di lunghissimo periodo.
E diciamo, in conclusione, possiamo condividere con voi una serie di clausole di salvaguardia, diciamo, di avvertimenti, come per dire, rispetto a quello che abbiamo detto finora. La prima è che la colonizzazione russa ha avuto un impatto tremendo sul territorio nazionale attuale e su quello ex sovietico. Inoltre non abbiamo parlato del terribile impatto del colonialismo interno russo sui popoli indigeni della Siberia e sulla società civile autoctona attuale, un impatto che continua sin dai tempi dell'Unione Sovietica. Sappiamo che esiste, ma è un argomento troppo vasto per essere unito a quello di cui abbiamo discusso oggi.
Inoltre è importante sottolineare che sappiamo che la Russia contribuisce in maniera pesante ai cambiamenti climatici, non tanto per il consumo di risorse quanto per l'estrazione di queste risorse, ma anche questa è un'altra trasmissione sostanzialmente.
E poi non abbiamo parlato del confine Altai, un confine di 97 chilometri tra Cina e Russia, fra Mongolia e Kazakistan, in cui si pianifica la costruzione di una grande infrastruttura energetica. Eh sì, la Russia e la Cina sono talmente grandi che si toccano in due punti, anche questo mi era sconosciuto fino ad oggi.
Anche a me, assolutamente. E dopo abbiamo cercato le informazioni per questa trasmissione, per la parte tecnologica, sulle nuove infrastrutture, soprattutto sui media della propaganda cinese e della propaganda russa, soprattutto di quella cinese, e anche un po' nei media della propaganda indiana. Tutti questi paesi infatti hanno dei media in inglese, per noi sostanzialmente. E per la parte sulle innovazioni delle rompighiaccio e sull'importanza geopolitica della rotta polare, abbiamo cercato in vari canali YouTube indipendenti, che in genere sono gestiti da maschi molto prese dalle grandi tecnologie, dalle grandi storie.
Grandi narrazioni.
Esatto, grandi narrazioni. E le considerazioni geopolitiche invece sono nostre, perché nessuno in Occidente si occupa di quali sono le relazioni tra Russia e Cina.
E diciamo due pillole proprio in conclusione, prima di lasciare questi microfoni a chi verrà dopo di noi, in particolare a Good News. La prima è che l'impatto ambientale della rotta marittima del nord è significativo, l'inquinamento industriale, in particolare quello derivante da attività di estrazione mineraria e di petrolio e gas, può contaminare le fonti d'acqua, il suolo, l'aria, danneggiando sia la salute umana che gli ecosistemi. Il rischio di fuoriuscite di petrolio è elevato e può avere conseguenze devastanti per l'ambiente artico. Il clima rigido e la posizione remota dell'Artico rendono difficile la pulizia di questi sversamenti, e gli impatti ambientali a lungo termine possono essere molto gravi.
Inoltre il disgelo del permafrost è un altro problema che può causare danni alle infrastrutture, il rilascio di gas serra e la contaminazione delle fonti d'acqua. Questa è una sfida importante per i piani di sviluppo a lungo termine della Russia nell'Artico. Infine, l'estrazione continua di risorse naturali contribuisce ai cambiamenti climatici che si riflettono in temperature in aumento, scioglimento del permafrost e una maggiore frequenza degli incendi boschivi anche nell'Artico. Questi cambiamenti possono portare al rilascio di gas serra e possono aggravare ulteriormente il cambiamento climatico e quindi sconvolgere gli ecosistemi fragili. Con questa pillola di ottimismo concludiamo questa seconda puntata sull'Asia. Ce ne sarà presto una terza. Il tema è il Vietnam.
Wow.
non vi diremo da che punto di vista, ma c'è un po' più di gossip, e però non vi diciamo quando, quindi stay tuned, prima o poi ve lo diremo. Intanto la sigla finale e poi Good News. La sigla finale, che al momento è la stessa della sigla iniziale, ma faremo di meglio. Ho anche sbagliato tutto, scusate un attimo soltanto, eccoci.